sono ormai trascorsi 3 mesi dall'avvio delle procedure per la manifestazione di interesse per l'assegnazione dell'appalto per la realizzazione del tunnel di base della nuova linea ad alta velocità tra Torino e Lyon. Ora Telt ha 3 mesi per valutarle, poi la parola tornerà inevitabilmente alla politica. Nel frattempo le urne avranno dato il loro verdetto e i giochi si riapriranno. Ne parliamo per fare il punto della situazione con Angelo Tartaglia, docente al Politecnico di Torino del team dei tecnici Notav. Buongiorno Angelo Tartaglia.
Buongiorno a voi.
Allora, facciamo un po' il punto, ricordiamo a chi ci ascolta qual è l'attuale situazione per l'avvio dei lavori per la realizzazione del tunnel di base, che è, come dire, il nucleo fondamentale della nuova linea tra Torino e Lione, la nuova linea ad alta velocità, ovviamente, perché una linea tra Torino e Lione esiste ed è perfettamente funzionante.
Sì, come si sa, il TELT ha emesso dei bandi per manifestazioni di interesse, non ancora per realizzare le opere. Questi bandi sono in scadenza il 28 di questo mese e ora la notizia è che non c'è nulla di particolarmente nuovo, ci sono imprese che stanno manifestando il loro interesse. La fase successiva dovrebbe comportare, se la decisione politica è quella di andare avanti, una trasmissione alle ditte che hanno manifestato l'interesse del verbo capitolato, e sulla base del capitolato le ditte farebbero la loro offerta operativa, ed è quello che avverrebbe in capo ai 3 mesi di cui si è accennato prima. Diciamo che la situazione sta avvicinandosi di nuovo a un punto in cui qualche decisione formale deve essere assunta, non presenta particolari novità al momento. È vero che c'è uno scavo in corso ancora in Francia, ma questa anche non è una novità, è uno scavo di un tunnel geognostico che è ad asse orizzontale, collega 2 discenderie ed è un tunnel che dovrebbe essere completato verosimilmente entro l'anno. Sono a 7 km rotti sui 9 che è la lunghezza di questo tratto, di questa galleria. La galleria in questione non è all'imbocco di una futura eventuale galleria per le rotaie, per i treni, però è in asse con una di queste potenziali gallerie, per cui è stata realizzata e si sta realizzando un diametro un po' più grande di quanto sarebbe stato strettamente necessario per la funzione geognostica, in maniera tale che qualora il tutto procedesse sarebbe già della dimensione giusta e potrebbe diventare un pezzo di un'opera più complessiva. Dal punto di vista della rilevanza dell'opera non è cambiato nulla, cioè l'opera come tale è un'opera sostanzialmente in passivo, sia nel momento in cui la si fa per rilevante costo dell'investimento, sia in prospettiva perché non sono attendibili ipotesi di aumenti particolarmente rilevanti del traffico lungo quell'asse. Al riguardo persistono anche le contraddizioni ben evidenti tra, diciamo, quella teorica attenzione che alcune forze politiche danno oggi al problema della sostenibilità, equilibrio ambientale e quant'altro. La contraddizione, dicevo, tra questi atteggiamenti, gli atteggiamenti che continuano a spingere un'economia che ipotizza crescite delle quantità materiali, in questo caso trasferite, a monte delle essere trasferite, ovviamente anche manipolate e trasformate in merci a partendo da risorse primarie. Il quadro è sostanzialmente questo. Ovviamente sul piano politico dopo le elezioni bisognerà capire i diversi interlocutori come intendono comportarsi.
Beh, di fatto questi 3 mesi hanno avuto il sapore della tregua allo scopo di far passare la nottata, insomma di arrivare al 26 di maggio e poi di riaprire i giochi anche sulla base di quali saranno gli equilibri che forse si ridefiniranno a livello di...
Sostanzialmente sì, direi che tutto viene giocato, come spesso avviene in politica, in termini di rapporti di forza. Il merito delle questioni è del tutto marginale, chi sostiene quest'opera in genere non lo fa portando degli argomenti. Si portano delle affermazioni generali, delle posizioni ideologiche e nella sostanza si tutelano gli interessi che hanno maggiore peso all'interno del nostro tipo di economia, quindi di coloro che controllano i flussi di capitali e li gestiscono e quant'altro. Il merito della questione, almeno nei dibattiti politici, oggi se ne parla relativamente poco, ma è un discorso che torna sovente, il merito è marginale, non viene approfondito nulla né dai grandi giornali né men che meno dagli operatori, gli attori politici.
Ecco, questo è un aspetto molto importante, perché sostanzialmente è sempre stato così, poi sono cambiati gli accenti e i punti e le virgole, ma oramai da quando è iniziata l'opera di propaganda di questa grande opera, i nodi intorno ai quali viene agita la promozione della stessa sono quelli del progresso, quello del collegamento, quello del se avremo l'opera poi tutto andrà meglio. Questo mi è sembrato sempre l'aspetto più significativo,
sì,
anche
sì,
di fronte.
Infatti sono, se vogliamo, sono chiacchiere, al di là dell'essere chiacchiere il rilevante è che il paradosso era che in certi momenti veniva accusato di fare delle critiche di posizioni ideologiche. Le posizioni favorevoli sono puramente ideologiche. Ideologico vuol dire non essere fondato su un ragionamento sui dati di fatto. Quando uno prende i dati di fatto e fa dei ragionamenti, quest'opera qui è l'ultima cosa che convenga fare. Ma non è l'unico caso, bisogna anche dirlo.
E forse questo... vale la pena di ricordare a chi invece conviene farla.
Questo conviene sicuramente a chi fa lo scavo, banalmente, nel senso che è chiaro che è un cantiere molto rilevante, con investimenti molto cospicui, che ha alle spalle garanzie pubbliche, pur con tutti i limiti della dimensione pubblica. Chi si mette a lavorare in opere di questo genere, i suoi soldi, i suoi vantaggi non li perde. E conviene anche a chi in qualche modo la finanza, nel senso che i soldi sono quelli delle casse degli stati, dell'Europa, delle casse degli stati, però i meccanismi per la provvista dei capitali, l'erogazione e quant'altro passano attraverso il mondo finanziario. Chiunque sostenga un investimento di questo genere sicuramente vede rientrare con tranquillità i propri capitali e con un cospicuo interesse, di nuovo perché questo interesse è garantito dagli stati, i quali hanno i loro limiti, ma su questo piano non vengono meno. Quindi questi gruppi sono direttamente, immediatamente interessati all'opera. Poi ci sono dietro di loro, quando vediamo prese di posizione di associazioni di categoria, Confindustria o quant'altro, siamo tutti coloro che hanno sempre interesse a che si usi il denaro pubblico per sostenere il profitto di chi ha maggiori profitti, costruttori in genere, settore dell'industria, continua a rivendicare investimenti pubblici, cioè denaro pubblico, per fare qualcosa. Non ha molta importanza che qualcosa che si fa sia a lungo termine utile. Nell'immediato è utile a loro, perché il denaro pubblico viene trasformato in utili per loro, in profitti, certo anche in mantenere un'occupazione sempre a termine. Diciamo che l'occupazione in questa vicenda, il discorso riguardo i sindacati, è un ostaggio di questo diabolico meccanismo, perché quando c'è un ritorno da questi investimenti nell'immediato, questo riguarda chi gestisce l'investimento certamente e materialmente chi ci lavora, ma la parte maggiore dell'utile viene trasferita a chi è il titolare dell'azienda, più che non ai suoi operai. Questo atteggiamento è sempre quello del ragionare a cortissimo termine, non guardare mai un pochino più in là, perché al momento vogliamo continuare, dicono loro, come si è sempre fatto, è un sempre relativo, ricordano i mitici anni 60, il boom e così via, senza rendersi conto che ci sono dei meccanismi nel mondo che in realtà comportano invariabilmente il tracollo di un modo di gestire l'economia che è basato sulla crescita competitiva. La crescita è una parola che viene più usata nei discorsi politici, potrebbe voler dire qualsiasi cosa, banalmente che si vuole star meglio, che è più storico, ma in realtà vuol dire crescita, cioè materialmente di più tonnellate, di più kilowattora. E le leggi globali che sono note da tempo, ma che stanno emergendo anche all'attenzione pubblica ultimamente, dicono che crescere indefinitamente sul piano materiale non è possibile. Se ci intestardiamo a farlo, avremo conseguenze, già le stiamo in qualche modo vedendo, conseguenze estremamente pesanti che verranno pagate in primo luogo dai più deboli e che comunque porteranno a modifiche strutturali, sostanziali, di lungo e lunghissimo termine in quello che è il rapporto tra umanità e contesto.
Questo è un dato estremamente importante. Io vorrei tornare al tema cruciale dell'occupazione, perché visto che stiamo parlando di trasporti, che stiamo parlando di treni, forse varrebbe la pena ricordare a chi ci ascolta quanti e quanto ampi siano stati i tagli nell'occupazione per quello che riguarda il trasporto ferroviario legato al trasporto di prossimità, che è quello che, lo sappiamo bene, anche nel nostro paese riguarda la stragrande maggioranza di coloro che utilizzano il treno per andare a scuola, per andare a lavorare, per condurre normalmente la propria vita. E questo ha prodotto anche effetti devastanti per quello che riguarda la sicurezza del trasporto ferroviario, lo dimostrano i tanti gravissimi incidenti che ci sono stati negli ultimi anni e che non avevano mai funestato invece il passato un po' più remoto.
Sì, parlando di occupazione, va detto che quando ora si agita questo termine, il riferimento è sempre alla realizzazione dell'opera più che alla gestione successiva. E per quanto riguarda la realizzazione dell'opera, va ricordato che gli addetti diretti al cantiere eventuale futuro sono dell'ordine di 450, diciamo 500, ed indotto intorno, che dura tanto quanto il cantiere, è ragionevole applicare un moltiplicatore 2 o 3 che coinvolge forniture, servizi e cose di questo genere, che sono cifre veramente modeste di fronte a investimenti che sono miliardi di euro. È un fatto risaputo, non è una cosa eclatante, che miliardi di euro che siano spesi in investimenti distribuiti sul territorio, messa in sicurezza del territorio stesso, manutenzione delle strade ordinarie, delle ferrovie e quant'altro, mobilita un'occupazione molto più vasta di quelle poche centinaia o, se vogliamo, qualche migliaio, moltiplicando per l'indotto, di posti a termine che riguardano il cantiere. Quindi è proprio una filosofia diversa. Gli stessi denari investiti in maniera distribuita producono effetti molto più ampi di impegno e quindi di occupazione a lungo termine. Per quanto riguarda il trasporto, anche questa idea del puntare sulle opere più costose e più grandi fa sì che passino in secondo piano la gestione e la ottimizzazione della rete ordinaria di trasporto, quello che stava dicendo un attimo fa. Diciamo che questo tipo di economia che cerca di aumentare il capitale materiale tendenzialmente lascia da parte il problema del mantenere il capitale materiale esistente, la manutenzione. In effetti noi vediamo che i grossi investimenti su opere titaniche vengono posti inevitabilmente per disponibilità di risorse in competizione con la manutenzione di una rete molto vasta che è quella delle strade e delle ferrovie ordinarie, per non parlare della qualità del servizio. In questa competizione noi abbiamo da una parte insistere su ciò che porta vantaggi a pochi e contro ciò che viceversa porterebbe vantaggi a molti. Vantaggi quotidiani, un miglior servizio ovviamente va a vantaggio dei più, e vantaggi anche nel senso letterale economico, vuol dire avere molta gente impegnata nel gestire e mantenere un insieme di servizi che interessa a tutti. Questa competizione, questo conflitto di nuovo non viene preso in considerazione, c'è questo mito magico ideologico secondo cui il meglio coincide sempre col di più, anche se le statistiche stesse, i fatti, dicono che non è assolutamente vero, in particolare per quanto riguarda l'accesso alle risorse e alla ricchezza che viene prodotta. Noi sappiamo, lo dicono le statistiche, che dalla fine degli anni 70 a oggi le disuguaglianze del mondo generalmente crescono in stati diversi, in condizioni diverse. Quando si è in fase di crescita, quella tanto invocata, i profitti di quelli che hanno di più crescono molto più in fretta dell'utile marginale di coloro che hanno di meno. Quindi la situazione dal punto di vista sociale e complessiva peggiora, non solo tra paesi industrializzati e il resto del mondo, ma anche all'interno degli stessi paesi cosiddetti ricchi, in cui il divario tra chi ha il controllo del flusso di ricchezza e chi riceve le briciole continua ad aumentare.
Indubbiamente sì, io ho un po' la sensazione che al di là dei, come dire, vantaggi materiali a chi vanno, gli interessi materiali di cui abbiamo chiarito bene prima l'origine, insomma, conviene fare le grandi opere inutili a chi le costruisce e a nessun altro, perché hanno la possibilità di drenare denaro pubblico per fini privati, convengono alla politica perché ovviamente ha un proprio parco di clientes afferenti che garantiscono pacchetti voti. Ma io credo che abbia anche a che fare con l'immaginario, quell'immaginario che in questo momento i sostenitori dell'opera non riescono ad attivare nei confronti di una speranza di modificazione di una situazione che ovviamente è palpabilmente sempre più dura per tanta gente, e quindi agitare nuovamente l'idea dello sviluppo infinito o comunque legato a una cosa solida, materiale, tangibile, all'idea della velocità, grande mito del Novecento che si trasferisce direttamente nel nostro secolo, è uno degli aspetti che io considero personalmente non secondari in questo tipo di propaganda, senza ovviamente nulla togliere agli interessi materiali della lobby del cemento, del tombino e dei loro protettori politici.
Certo, certamente. Questa cosa dell'immaginario è importante, perché è quella che tende a far via leva sulla dimensione irrazionale, alimentando illusioni più che speranze. Purtroppo è vero, gli slogan a volte fanno presa in una società in cui il marketing è la cosa che conta di più. Qui si cerca di fare del marketing che non è fatto in base alla qualità della cosa che si vuole piazzare, ma alla sua apparenza. Una cosa che forse vale la pena di precisare, tra l'altro, tornando agli aspetti di che cosa ci verrà i prossimi 3 mesi e così via, riguarda comunque che continuano a mancare dei requisiti formali perché si possa procedere con questo cantiere, nel senso che il trattato Italia-Francia, il sottosegretario Rizzi, Giorgetti la ricorda in questi giorni, il trattato è in vigore, ma c'è un articolo di questo trattato, l'articolo 16, che prevede che le opere comincino in presenza della disponibilità dei finanziamenti. Vuol dire che gli stati devono avere stabilito formalmente le modalità di provvista del denaro necessario per tutta la durata del cantiere, quella prevista ovviamente. In parte l'Italia lo ha fatto, anche se adesso la cosa è ferma con la delibera del CIPE, la Francia non lo ha ancora fatto. Con tutto quello che si è detto e ridetto e chiacchierato, la Francia non ha formalmente messo da qualche parte il denaro nella programmazione per avere il denaro per finanziare il suo lavoro, la sua parte. Quindi manca uno dei requisiti fondamentali. Non solo, ma la Francia, per bocca della ministra dei trasporti Born, ha ancora qualche tempo fa, ecco, prima che ci fosse questo spostamento di attenzione su vicende più immediate, ha ancora detto che loro avrebbero operato per innanzitutto mettere in sesto e adeguare la linea esistente, parlando non di Lione-Torino ma di Digione-Torino, che di nuovo è curioso perché lascia Lione un po' marginale rispetto a questa linea. La linea Digione-Modane, che sarebbe l'accesso al tunnel, e quella linea è una linea ordinaria da mettere in ordine, benissimo, e l'obiettivo sarebbe di portare la capacità a 10 milioni di tonnellate all'anno, che è un po' buffo visto che quelle sono le tonnellate che sono passate nel 1997 sulla linea, quindi vuol dire ripristinare quello che già si sapeva. Quindi loro, al di là delle chiacchiere, in realtà all'utilizzo serio di questa linea sulla base delle promesse che le si attribuiscono non ci pensano proprio, perché i loro organismi sanno che non ci sono condizioni di mercato che giustifichino flussi di merci così alti da corrispondere a un'opera che costa miliardi e tutto quanto abbiamo detto prima. Questo va anche tenuto presente.
Mi sembra importante, è stato importante ribadirlo. Io la ringrazio e alla prossima.
Va bene, volentieri, grazie a voi.
Buongiorno.